File 21, pagina 127. Il dottor Sigismund Bendel, sopravvissuto al Sonderkommando, ricorda che ancora nel giugno del 1944 l'inganno dell'SS aveva funzionato con i deportati dal ghetto di Lodz, quando vennero condotti al crematorio. L'Hauptscharführer Mühl comunicò loro che adesso dovevano andare alle docce e che poi li attendeva una tazza di caffè caldo. A questa comunicazione le povere vittime applaudirono, poiché alcuni bambini protestavano perché avevano sete e non si accontentavano di consolarsi più tardi. Le SS ordinarono che venisse portata dell'acqua. L'inganno venne mantenuto fino all'ultimo minuto, sottolinea Bendel. Molto più facilmente erano ingannabili quei deportati che non provenivano dalla Polonia, ma da paesi più lontani, e che vennero portati ad Auschwitz non già alla metà del 1944, bensì negli anni 1942 e 1943. È vero che circolavano voci a proposito di installazioni per la gassificazione. Le radio dei paesi alleati ne davano informazione. Tuttavia queste notizie sembravano talmente incredibili che non vi si voleva prestare fede. Alcuni ebrei berlinesi testimoniarono qualche anno dopo che, prima di essere deportati ad Auschwitz nel marzo del 1943, avevano sentito parlare attraverso la radio inglese dello sterminio degli ebrei e in quell'occasione avevano per la prima volta udito la parola gassificazione, ma non ci avevano creduto. È vero che si sentivano in giro molte voci, ma tutta la cosa era semplicemente inimmaginabile. Perfino alcuni ebrei condannati ai lavori forzati nel lager di Black Hammer, che non era molto lontano da Auschwitz, nonostante il duro insegnamento che avevano intuitivamente tratto dalla loro esperienza, non poterono credere alle voci di sterminio di massa e di camere a gas che erano giunte fino a loro nell'anno 1943. A questo si aggiunge il fatto che funzionari ebrei che erano venuti a conoscenza dell'ingranaggio di sterminio non avevano trasmesso ad altri quello che sapevano. Questo vale sia per i membri della direzione dell'autoamministrazione ebrea di Theresienstadt, sia per i responsabili dell'organizzazione ebrea in Ungheria. Entrambi questi organi direttivi avevano avuto dettagliate informazioni su quanto avveniva ad Auschwitz da parte di alcuni fuggiaschi dal campo, però essi tacquero anche quando iniziarono le deportazioni da Theresienstadt e dall'Ungheria verso Auschwitz. Il capo ebraico del ghetto di Lodz, Rumkowski, andò anche oltre. Con grande zelo si premurò di mettere in dubbio la credibilità delle voci che parlavano di uno sterminio di massa. Solo in casi eccezionali gli internati che sulla rampa venivano in contatto con i nuovi arrivati poterono informarli. Il rigido divieto di parlare avrebbe potuto essere superato in quanto non si poteva mettere accanto a ogni prigioniero un sorvegliante, ma l'internato non era in grado di prevedere la reazione del nuovo arrivato. Accadeva anche che persone che avevano ricevuto frettolose sommarie informazioni sulle camere a gas e l'assassinio di massa rimanessero così sconcertate da chiedere alle sentinelle delle SS se davvero venivano gassificati degli esseri umani. Era possibile fare queste domande in quanto le SS, che avevano tutto l'interesse a far procedere senza intoppi la selezione sulla rampa, spesso non facevano la faccia dura, mentre invece gli internati che dovevano far sgombrare i vagoni erano pressati dalla fretta. Chi aveva messo sull'avviso doveva attendersi una morte crudele, qualora la direzione del lager fosse venuta a conoscenza del suo operato. A questo si aggiunge ancora una considerazione che Tadeusz Borowski fa presente. È una legge non scritta del lager, mentre fino all'ultimo istante a coloro che stanno andando verso la morte questa è l'unica forma di pietà che è concessa. Solo qualcuno che non avesse soltanto sentore o timore del destino che lo attendeva, bensì che lo conoscesse esattamente, avrebbe potuto osare compiere davanti alle camere a gas l'ultimo disperato tentativo di resistenza. Le SS avevano preso tutti i provvedimenti affinché ogni tentativo del genere dovesse rimanere inutile. Il terreno era recintato da filo spinato, caricato di corrente. Sulle torrette di guardia c'erano sentinelle armate di mitra, tutte le fasi di scarico dai vagoni fino all'ingresso nelle camere a gas si svolgevano in gran fretta. Le vittime venivano continuamente sollecitate a far presto, in modo tale che non ci fosse nel tempo né la possibilità che qualcuno stabilisse un contatto con loro. C'era soltanto la possibilità di portare con sé verso la morte l'uno o l'altro degli aguzzini, una volta sicuri che si sarebbe stati uccisi. Si verificarono anche simili atti disperati. Il più noto è la rivolta degli ebrei, che il 23 ottobre 1943 furono trasferiti dal lager di Bergen-Belsen ad Auschwitz. I 1700 ebrei, Hess dichiarò nella sua deposizione che la maggioranza proveniva dall'est, si resero conto della loro situazione quando dalla rampa furono scortati alle camere a gas. Hess descrive così quello che seguì. Era arrivato un trasporto da Bergen e dopo che due terzi dei deportati, in maggioranza uomini, erano entrati nelle camere a gas, qui c'è una lacuna nel testo che va colmata conformemente al senso. Fra il restante terzo, che era ancora negli spogliatoi, scoppiò una rivolta. Due o tre sottufficiali entrarono con le armi in pugno nella stanza per accelerare le operazioni di denudamento, dato che gli internati del vero e proprio comando, addetto ai crematori, non erano ancora pronti. Durante la rivolta furono staccati i collegamenti elettrici del lager, sopraffatti gli uomini delle SS, ucciso uno di loro e sottratte le armi che portavano. Dato che a quel punto tutto il locale era completamente al buio, ci fu una confusa sparatoria fra gli internati che si trovavano dentro e le sentinelle che stavano all'uscita. Quando arrivai sul posto, feci chiudere le porte, feci terminare la procedura di gassificazione dei primi due terzi e quindi entrai con le sentinelle e con i riflettori portatili nel locale. Spingemmo gli internati in un angolo, da dove li tirammo poi fuori a uno e furono fucilati su mio ordine con un'arma di piccolo calibro in un locale attiguo al crematorio. In quell'occasione il famigerato Rapportführer Schillinger fu ferito così gravemente che morì durante il trasporto all'ospedale militare di Katowice, e fu ferito anche l'Unterscharführer Wilhelm Emmerich, che dopo le dimissioni dall'ospedale rimase claudicante. Secondo alcune voci, una ballerina strappò la pistola a un uomo della SS quando questi tentò di spogliarla con la forza, visto che opponeva resistenza. Zelman Leventhal scrisse che questa rivolta era stata scatenata da un giovane ebreo. Non ci sono documentazioni altrettanto dettagliate a proposito di altri atti disperati al cospetto delle camere a gas. Il 25 maggio 1944 alcune centinaia di ebrei ungheresi insorsero e scapparono, tentando di nascondersi nella macchia, nei dintorni delle camere a gas e in qualche fossato. 3 giorni dopo ci fu un altro tentativo di rivolta. In entrambi i casi le SS, con l'aiuto dei riflettori, riuscirono a scovare tutti i fuggiaschi e li fucilarono. Il movimento di resistenza fece pervenire a Cracovia informazioni a questo proposito. Efraim Stiebelman racconta quel che accadde una volta. Arrivò un trasporto da Lodz e Mengele scelse chi dovesse essere messo a lavorare e chi dovesse finire nelle camere a gas. Una donna non voleva separarsi dalla figlia, che aveva 13 o 14 anni, la quale era stata condannata alla camera a gas. Mengele diede ordine a una guardia di separare con la forza la donna dalla figlia. La donna balzò addosso alla guardia, mordendola e graffiandola in viso. A questo punto Mengele estrasse la pistola e uccise sia la madre sia la figlia. Ho potuto vederlo molto bene. Stiebelman venne anche a conoscere le conseguenze di questa azione. Successivamente Mengele mandò alle camere a gas anche la gente di questo trasporto, che era già stata scelta per il lavoro, dicendo: via questa merda. Cristina Zivulska si ricorda di circa 300 ebrei che erano state trasferite da Majdanek. Dapprima furono accettate nel lager, ma durante la notte vennero mandate alle camere a gas. Molto probabilmente esse si erano ribellate, cosa che la Zivulska deduce non solo da quanto le era stato detto dalle ragazze con le quali aveva parlato in precedenza, ma anche dal fatto che dopo questa azione un uomo dell'SS fu visto in giro con una benda sull'occhio. Quanti simili tentativi disperati ci furono senza che nessuno possa testimoniarne? Un membro del Sonderkommando ritrovò sottoterra, vicino ai crematori, una cronaca in cui erano riportati atti di resistenza e di orgoglioso comportamento di fronte alla morte. D'altra parte si trova anche descritto come la volontà di resistenza in certi casi si bloccasse all'ultimo momento. Nel 1942 alcuni giovani ebrei di Przemil avevano progettato di aggredire i loro assassini e avevano già nascosto dei pugnali nelle maniche. Un dottore che faceva parte dello stesso trasporto rivelò questo piano all'SS, dopo che una guardia gli ebbe assicurato che in questo modo lui e sua moglie avrebbero potuto salvarsi la vita. Questo dottore si premurò di tranquillizzare i giovani uomini che accettarono così di spogliarsi senza far uso delle armi che avevano preparato. Dopo che tutti furono dentro al locale delle docce, le SS ci spinsero dentro anche il dottore e sua moglie. Poi la porta della camera a gas venne chiusa. Il comandante di Lager Franz Hoffmann, che spesso aveva sorvegliato azioni di sterminio, il 24 ottobre 1961 disse sommariamente a questo proposito: ovviamente ci furono dei disordini da parte dei prigionieri selezionati per la morte. A quel punto io dovevo intervenire per ristabilire l'ordine e la calma. Ad Auschwitz il pensiero di por fine da sé alla propria vita e quindi a tutti i tormenti e le umiliazioni era spesso vicino. Bruno Bettelheim, che non ha conosciuto il lager per esperienza personale, ha preso in senso molto ampio il concetto di suicidio e ha definito la rendevolezza con cui gli internati si lasciavano condurre alle camere a gas senza opporre resistenza. Una forma di suicidio che non richiedeva quell'energia che è altrimenti necessaria per decidere il suicidio e programmarlo? Bettelheim sostiene: dal punto di vista psicologico, la maggioranza degli internati nei campi di sterminio commetteva un suicidio lasciandosi condurre alla morte senza opporre resistenza. Ho delle perplessità ad appoggiare questa tesi. Infatti ho avuto modo di osservare troppo spesso come i musulmani, nonostante l'evidente mancanza di prospettive, cercassero in tutti i modi possibili di sottrarsi alle selezioni oppure si premurassero di migliorare il loro aspetto, ad esempio dandosi schiaffi l'un l'altro per colorirsi un po' le guance. Solo quando tutti questi tentativi erano falliti, essi si lasciavano condurre rassegnatamente alla morte. Se non si estende il concetto di suicidio nella misura di Bettelheim, si deve rilevare che ad Auschwitz si verificarono meno suicidi di quanto si potrebbe supporre. Karl Laszlo scrive che i suicidi ad Auschwitz erano una cosa rara, forse perché sarebbe stato troppo vile. Lo psichiatra Matusek riferisce che fra i sopravvissuti da lui interrogati il 10% dichiarò d'aver pensato al suicidio mentre era nel lager. Feichiel spiega in questo modo il limitato numero dei suicidi. Questo fatto trova la sua spiegazione nell'inedia sistematica. Quando un essere umano è affamato, il problema della morte lo lascia indifferente e non è in grado di attuare suicidio. I pochi casi di suicidio ad Auschwitz, di cui sono a conoscenza, riguardano internati che non erano ancora completamente esauriti. Benedikt Kautsky spiega in altro modo lo stesso fenomeno. Ho fatto su me stesso un'osservazione molto netta, che mi è stata confermata anche da altri compagni di sventura. Quando si arrivava al punto in cui, per motivi di carattere fisico-morale, si credeva di dover andare veramente in pezzi, allora l'istinto di conservazione assumeva la forma dell'orgoglio. Non vorrai mica fare a quei porci il piacere di ammazzarti da solo? Questo era un argomento che si applicava non soltanto agli altri, ma ancora più efficacemente a se stessi. Pagina 132.